La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Amiche ed amici di Radio Tua, bentornati a Punto Biancorosso, ultima puntata della settimana, vigilia di Ponte d'Arancona che si giocherà domani alle ore 17 allo stadio di Ponte d'Arancona. Bentornati da Stefano Ferra che regia, da Claudio Marconi che è qui al microfono, ma con me c'è anche Ferdinando Vicini.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, buonasera alla nostra redazione, buonasera a Stefano Ferra.
Ciao Stefano, buonasera a te.
Buonasera, buonasera a entrambi. Oggi speriamo che sia una giornatina più calma, chissà, rispetto a quella appena trascorsa, perché ieri ci avete fatto veramente correre.
Sì, dai, oggi credo che sia una giornata un po' più tranquilla, sarà una trasmissione incentrata tutta ovviamente sulla partita di Pontedera a 24 ore, qualcosa meno, dall'inizio. Avremo con noi ovviamente come ogni vigilia Giovanni Cornacchini, ci sono diverse notizie non proprio positivissime, ma ve le diremo prima di collegarci con Giovanni Cornacchini. Adesso vi vado a leggere ovviamente il turno, che è la terza giornata di ritorno in questo campionato di Lega Pro Girone B. Le gare in programma sono le seguenti: Ascoli, Tutto Cuoio, Gubbio, Pisa, Ponte d'Arancona, Prato, L'Aquila, Pro Piacenza, Pistoiese, Reggiana, Grosseto, Sant'Arcangelo, Spal, Savona, Lucchese, Teramo, Forlì, Carrarese, San Marino. La classifica: Ascoli 38, Teramo 37, L'Aquila e Pisa 36, Reggiana 35, Ancona 32, Gubbio e Ponte d'Era 29, Carrarese 28, Pistoiese, Spal, Tutto Cuoio 27, Forlì e Grosseto 26, Savona 25, Lucchese 24, Prato 22, Sant'Arcangelo 19, San Marino 15, Pro Piacenza 14. 8 punti sempre sono quelli di penalizzazione per la Pro Piacenza, si è aggiunto in settimana il punto di penalizzazione per il Grosseto. Ferdinando, è una partita da alta classifica questa Ponte d'Arancona, ormai dobbiamo abituarci a partite di alta classifica.
Sì, partite di alta classifica, soprattutto in chiave Ancona, perché chiaramente l'Ancona è sesta, occupa la sesta piazza, 3 punti dalla Reggiana. Reggiana peraltro strapazzata proprio domenica scorsa al Del Conero, quindi secondo me, per come la vedo io, il successo, anche per come è venuto il successo maturato domenica scorsa a spese della Reggiana, ha sancito ufficialmente l'ingresso dell'Ancona nella fascia dell'alta classifica, e i 3 punti che l'Ancona vanta nei confronti della coppia Gubbio-Pontedera sono lì a dimostrarlo. Però Pontedera quei 29 punti li ha conquistati con un organico che non ha più,
perché sono due le cessioni. Ieri vi abbiamo parlato della cessione di Luigi Grassi, che è passato per un sacco di soldi peraltro all'Ascoli, e oggi se n'è andato anche Simone Della Latta, che è passato al Grosseto, si è svincolato dal Pontedera ed è andato al Grosseto.
17 presenze e 2 reti Della Latta.
Esatto, ieri per quel poco che abbiamo potuto capire mister Indiani si è lamentato anche di parecchio.
Sì, beh, io credo, come tutti gli allenatori che fanno un buon lavoro, perché peraltro lo ricorderemo tutti, il Pontedera al Del Conero all'andata fece un'ottima prestazione, no? Noi venivamo dalla sconfitta di Reggio e faticammo contro il Pontedera in quella gara che poi finì pari. E chiaramente mister Indiani avrà mal digerito il fatto che gli sia stato ceduto il giocatore più forte dell'organico, non solo dell'organico del Pontedera, ma un giocatore che sicuramente in Lega Pro può dare...
L'abbiamo vista anche all'andata, che aveva fatto il reparto da solo, ha fatto una gran partita.
Ma anche oltre alle doti tecniche, Grassi è un giocatore capace poi di catalizzare anche il gioco offensivo e avere tatticamente essere un punto di riferimento, quindi quei giocatori che effettivamente in una squadra spostano un po' gli equilibri. Quindi l'Ascoli sicuramente si è assicurato un ottimo giocatore, ma ha anche sborsato,
esatto,
per la Lega Pro ha sborsato una cifra che
120.000 euro per 18 mesi,
sì,
al giocatore,
sì,
mentre
non solo, ma ci sono anche i 100.000
euro
alla
società.
Quindi è un'operazione che alla fine sfiora un budget di 250.000 euro che nelle mani di Sandro Marcaccio frutterebbero
metà squadra,
sì, più o meno metà squadra, no, però un quarto di rosa sicuramente, insomma, ecco, ma di quella di qualità.
beati loro che li possono spendere, che devo dirti. I nostri punti di contatto sono sempre gli stessi: 334 35 20 488, diretta a chiocciolareo2.it. Se volete mandarci un'email, potete seguirci ovviamente sul nostro sito www.reo2.com in streaming audio e in streaming video, sulle varie app dei vostri smartphone o dei vostri tablet, sul Facebook, su Twitter, ovviamente sul metodo che a me personalmente piace di più, che è l'FM 98.5 per la zona di per Ancona, 92.2 per la zona di Fabriano. Però direi che è già ora del primo spot, della prima linea alla regia. Al ritorno avremo con noi il tecnico dell'Ancona, Giovanni Cornacchini. State con noi.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo 3537, a Pezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
18.41, diamo il via ufficiale a questa puntata di Punto Biancorosso, la trasmissione della vigilia di Ponte d'Erancone in programma domani alle ore 17 ed ovviamente in diretta esclusiva sulle nostre frequenze con la radiocronaca di Paolo Papilli, il commento tecnico di Ferdinando Vicini che è qui vicino a me, per l'appunto, chiedo scusa per l'ignobile gioco di parole. Prima di collegarci con Giovanni Cornacchini, io direi di fare, Ferdinando, un po' il recap dell'allenamento di oggi, il recap di come partita questa ancora la volta di Ponte d'Era.
Sì, innanzitutto diciamo dalle notizie che abbiamo, Cornacchini ha mischiato un po' le carte perché pare che in allenamento abbia provato anche un 3-5-2 che sarebbe il modulo a specchio rispetto a quello del Ponte d'Era, però il modulo ormai che lui predilige, con cui comincia le partite, è questo 4-3-3 che sta dando ottimi frutti, ma sappiamo che Cornacchini è solito cambiare spesso anche durante la partita e quindi non mi stupirei se magari nel secondo tempo, soprattutto se la partita si mettesse in un certo modo, l'Ancona potesse veramente poi adottare un 3-5-2 che comunque è congeniale ai giocatori che è in campo. Ci sono però delle indisponibilità.
Due notizie negative di San Pietro, l'avevamo detto ieri, che non era convocabile, non è stato convocato infatti per il problema alla caviglia, è in attesa di una risonanza magnetica che dovrebbe essere effettuata i primi giorni della prossima settimana. Problemi anche per Marco Mallus al piede, il problema che non gli ha permesso di finire la partita con la Reggiana. Marco Mallus non è stato convocato, così come San Pietro, quindi giocherà Paoli al centro della difesa. Per il resto Ferdinando dovrebbe essere la formazione confermata, quella che ha battuto domenica la Reggiana con Paponi quindi in panchina.
Assolutamente sì, anche perché contro la Reggiana ha ancora fatto molto bene. Certo, avere Paponi in panchina è una bella risorsa, visto che le due reti nelle ultime due partite, entrambe decisive, perché è stato il gol della vittoria a Savona ed è stato il gol che ha rotto gli equilibri in Ancona Reggiana. Quindi penso che adesso glielo chiederemo, magari, ma l'idea di Cornacchini sarà sicuramente quella di potersi giocare Paponi a partita in corso.
Dipende poi ovviamente come finirà, come ci sarà la partita, come andrà in come si svilupperà la gara. E quindi, siccome abbiamo dei problemi, andiamo avanti con la nostra.
Allora proviamo a spiegare la cosa.
Allora, diciamo che non sono ancora arrivati. Okay. Quindi ha chiesto il mister di riprovare tra una decina di minuti, perché mancano pochi chilometri.
Benissimo, benissimo.
Quindi noi passiamo con il secondo ospite, se sì. Non credo se non siano problemi. Nel frattempo andiamo avanti con l'analisi della gara. Ferdinando, vai pure.
Sì, analisi della gara, che appunto ripropone un Ancona. Leggiamo anche la possibile formazione, che vede Lori ormai confermatissimo in porta, e mi pare che anche questa è una scelta importante, perché Lori sta facendo bene, perché ha riconquistato il posto approfittando della famosa squalifica di Aprea. Poi abbiamo una linea difensiva che ricalca quella di domenica scorsa, con Paoli al posto di centrale accanto a Dierna, al posto di Mallus, che come dicevi è uscito, ha avuto un problema nel finale della partita, e poi questo problema, che dovrebbe essere una contrattura, niente di grave, ma Mallus non sarà disponibile. Di Dio e D'Orazio confermati sulle fasce, poi questo centrocampo con Camillucci mediano centrale e Parodi e Di Sceglie ai lati, e davanti il tridente ormai classico, con Tavares, Ariete centrale, Bondi e Tulli sulle fasce, in posizione di, almeno inizialmente, di diciamo di ali, ma anche pronte ad abbassarsi nel momento in cui la squadra avversaria entra in possesso di palla.
Allora, abbiamo un po' sconvolto per motivi di traffico la nostra scaletta. Ringraziamo per aver accettato il nostro invito anticipato l'ex giocatore bandiera indimenticata dell'Ancona, Andrea Bruniera. Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Buonasera a tutti.
Ricordiamo per i nostri ascoltatori che Andrea è attualmente nello staff del Pescara, e lui, Andrea, correggimi se sbaglio, lui è il tattico di Baroni e fa un gran lavoro studiando le partite, studiando le novità tattiche, studiando le chiavi che poi Baroni, ricordiamo ex tecnico dell'Ancona per quanto soltanto per un mese, poi magari Andrea ci dai una pennellata di curiosità, ci dici se avete mai parlato con Baroni della sua esperienza anconetana. Però prima di tutto, ecco, Andrea è un profondo conoscitore dell'ambiente anconetano, nonché ovviamente Gloria, giocatore di assoluto valore e tecnico di assoluto valore, tattico, e domenica era allo stadio a vedere Ancona Reggiana. Andrea, che idea ti sei fatto guardando questa partita?
Ma ho avuto un'ottima impressione per quanto riguarda l'Ancona, un po' deluso dalla Reggiana, anche perché la classifica diceva determinate cose che campo, come sempre, spesso smentisce. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere un'Ancona pimpante, viva, con un gioco piacevole, e mi ha un po' sorpreso in negativo invece di vedere una Reggiana seconda, terza in classifica, un po' dimessa, un po'
anche rinunciataria, forse proprio nelle scelte, no, che ha fatto.
Sì, è una squadra che un po' ha lasciato il pallino agli avversari e non ha fatto un granché per portare a casa qualcosa di positivo, quindi può darsi sia stata una classica giornata non felice, però di fatto della realtà è che la partita ha dimostrato che c'era un'Ancona viva e c'è una Reggiana spenta, quindi vittoria strameritata e classifica che si è accorciata notevolmente ancora a favore dei dorici, quindi buono per i biancorossi.
Senti Andrea, ma poi in sala stampa si sono nascosti, fra virgolette, sia tecnico che giocatori della squadra emiliana con l'assenza di Ruopolo. Pensi che soltanto l'assenza di un comunque importante giocatore possa aver pregiudicato la prestazione della squadra di Colombo?
No, assolutamente. Assolutamente no. In queste categorie non c'è mai un singolo che può fare la differenza e che può determinare le sorti di una partita. Certo, dopo è un buon giocatore, ma chi l'ha sostituito non è che fosse un novellino di primo pelo, quindi
sì, Sinigaglia tra l'altro, no?
Sì, quindi non è determinato sicuramente da quello, non è deciso da quello l'andamento che ha preso la gara.
E poi Andrea, l'organico della Reggiana non è un organico di secondo piano per la Lega Pro, no?
No, è una buona squadra, è una buona squadra sulla carta, ma poi sulla carta ce ne sono tante di buone squadre, di nomi importanti, ce ne sono tanti in tutte le categorie, ma non sempre rispecchiano poi quello che riescono a fare, quindi la verità è che il nome rimane, quello che una persona ha fatto rimane, ma dopo è quello che riesce
l'attualità.
Nel presente a mettere in pratica nel campo. Il campo sì. È sempre
il giudice
supremo, e lì non puoi fingere, non puoi sbagliare, non ti inganna, insomma, se c'hai birra, se corri, se ti dai da fare, lo vedi in campo, non si vede dal nome che porti sulla maglietta.
Tatticamente come l'hai visto? Questo è il tuo lavoro, proprio, sei uno specialista ormai, ma oltre che diciamo a tutto tondo, però ecco, sotto l'aspetto tattico, come ti è sembrato l'Ancona? Che tipo di squadra è? Perché è una squadra che cambia anche spesso, cioè con Achille durante la partita cambia spesso, no?
Infatti domenica, quando giochi con due punte cambia un po' la fisionomia della squadra. Il secondo tempo è stato di spessore decisamente diverso rispetto al primo, anche se ha fatto bene anche nel primo tempo, però il 4-3 proposto nel primo tempo è stato sicuramente di livello inferiore rispetto al 4-4-2 del secondo tempo, rispetto alle due punte di Cine. Poponi ha ravvivato notevolmente la squadra e mi è piaciuto tra l'altro di più, quindi con due punte vicine hanno trovato degli sviluppi più interessanti e delle concretizzazioni più facili,
che poi in certi momenti è stata addirittura 4-4-2 perché Bondi e Tulli giocavano molto alti, no?
Sì, in 4-2-4
4-2-4, scusa.
Sì, poi dopo anche qui i numeri lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Il 4-2-4, sì, in fase offensiva diventava un 4-2-4, però è chiaro che la predisposizione che devono avere le ali a fare un sacrificio in fase di ripiego, in fase di non possesso, è determinante. Però ripeto, sì, il secondo tempo è stato tatticamente godibile, anche perché, soprattutto perché, appunto, ripeto, quando c'hai due punte vicine centrali brave, dinamiche, mobili e tecnicamente interessanti, si cambiano un po' le partite. È quello che è un po' successo anche noi nell'arco del girone d'andata di quest'anno, che siamo passati da un 4-3-3 fatto bene ma un poco concreto a un 4-4-2 che ti ha gratificato molto di più anche dal punto di vista delle realizzazioni, proprio perché ci sono degli sviluppi di gioco un po' diversi.
Ecco, a proposito di Pescara, tu lo vedi tutti i giorni, uno dei grandi rimpianti di Andrea Marinelli. E c'è arrivata anche una domanda via
SMS,
dai nostri ascoltatori, e ovviamente non può che essere
Enrico Melchiorre.
Esatto, perché l'Ancona ce lo aveva in pugno due anni fa, non vent'anni fa.
Ti leggo l'SMS, Andrea.
Ti leggiamo la domanda dell'ascoltatore.
Allora, certo. Perché c'è un ovviamente siamo nel periodo del mercato, siccome sta girando una voce che sareste interessati a Tommaso Dorazio. Adesso tu magari la smentirai, però a noi risulta questo, di un Pescara interessatissimo a Dorazio per giugno. Ci chiedeva, oltre un ascoltatore che ci chiedeva se fosse vero, gli rispondo io, è vero, nonostante Andrea sicuramente dirà che non è così. Un altro Simone ci chiede: ciao grande Franz, ma perché non scambiamo Dorazio con Melchiorri? Credo che non sia proprio possibilissimo, ecco.
Magari anche un conguaglio a favore dell'Ancona, possibilmente, Andrea.
Ma potreste, si può provare, potete provare a fare le richieste, ma credo che sia davvero improponibile.
Anche perché poi avete già perso Maniero, tra l'altro, in questa sì. Sessione di mercato.
Sì, Maniero è andato a Catania, era in scadenza, quindi non ha voluto aspettare giugno.
Quindi scelta del giocatore?
Sì. Principalmente sì, perché è stata una scelta comunque difficile dire di no a quello che gli hanno prospettato sul tavolo, quindi è anche giustificabile, comprensibile. E tornando a Melchiorri,
lo vogliono tutti.
Beh, ha fatto un girone d'andata strepitoso, e condito da tanti gol che poi sono quelli che balzano agli occhi quando un giocatore fa gol.
Ma lui non fa solo gol, Andrea. Io ho visto due partite del Pescara quest'anno, poi dal vivo allo stadio. Sì. E una con il Latina, e lui fece assolutamente una prestazione decisiva, insomma.
Sì, no, ma è un giocatore strano che sia arrivato in Serie D o in palcoscenici importanti tardi, cioè solo da un paio d'anni. Questo è lo strano del calcio. Comunque ogni tanto ci sono di queste belle favole che si avverano un po' più avanti di quello che la qualità singola dovrebbe
può fare la Serie A fare. secondo te Andrea, può fare la Serie A?
Ma deve migliorare ancora anche per fare la Serie A. La Serie A è una cosa seria, nel senso che ci sono le categorie, sono fatte proprio apposta, che ci sono delle qualità che sono che distinguono bene i giocatori, e quindi per fare la Serie A deve migliorare ancora, soprattutto a livello tecnico, perché Federico è un atleta incredibile, con delle doti atletiche fantastiche, un po' troppo individualista ancora in questo momento, nel senso che sia a Macerata, sia a Padova, sia qui a Pescara gioca molto, diciamo, per conto suo,
da solo,
che diciamo che ha la sua dote principale, quella che comunque riesce a far cose incredibili quasi da solo, o comunque con poca assistenza. Qui da noi con Pippo Maniero aveva trovato una collocazione ideale, perché due fisici, due arieti erano riusciti a trovare il modo di coesistere e di darsi sussistenza. Maniero, tra l'altro, tecnicamente gli dava era una spalla molto importante, che Federico ha bisogno di una persona.
Quindi era, insomma, si integravano bene come
sì,
coppia.
Sì, assolutamente.
Beh, quindi insomma il rimpianto è, Andrea, da quello che ci dici, il rimpianto di Marinelli è fondato, insomma, pensando che poteva
assolutamente. Anche perché un giocatore così in categorie, in Lega Pro, ti rimane un anno, poi ti va via, certo. E ti rimpingue la cassa per poter andare avanti, perché è indubbio che un giocatore che non poteva essere destinato a rimanere nella Lega Pro.
Senti, Andrea, è arrivato un altro sms al 334 35 20 488. Io ricordo ai nostri ascoltatori che è collegato con noi l'ex giocatore dell'Ancona, l'ex bandiera storica delle due promozioni, dalla B alla A, della B alla A, della scuola prima addirittura dalla C alla B, Andrea Bruniera. Ciao Franz, sei uno dei giocatori che amo di più della storia dell'Ancona, però non prova a portarci via, in anconetano, i giocatori buoni. Una curiosità, ma a Pescara non ti viene l'orticaria? Ciao, grande uomo e grande giocatore.
No, beh, adesso il campanilismo è un po'... lascia un po' il tempo che trovi.
Per il tifoso ci sta, però, Andrea, no? Poi il professionista
certo, il tifoso è giusto che ci sia un sano campanilismo. È anche carino, è anche motivo di di vita in tante situazioni.
Certo, certo. Il campanile è il sale del calcio quando è nei giusti termini, no?
Sì, è gradevole, è piacevole, gradevole, è giusto che ci sia, perché è proprio il sale, anche il sale della tifoseria. Per quanto riguarda chi lavora, poi se è meglio di me che...
Certo, ci mancherebbe.
Passo tutto in secondo luogo, perché comunque...
Senti, una domanda. Secondo te questa Ancona può ambire a fare playoff almeno?
Ma io l'ho vista poco, onestamente. L'ho vista domenica scorsa, avevo visto il derby in televisione e ho visto un'altra partita a inizio campionato. E adesso da ci si può vedere comunque in televisione moltissimo grazie a queste
sì, lo streaming
spezzettate durante tutta la settimana, quindi un quadro comunque ce lo si può fare. Mi pare che il girone dell'Ancona sia abbordabile, nel senso che è tra il più probabilmente il più equilibrato tra i tre gironi, quindi l'Ascoli stesso che ha rimediato una batosta sonante ed è ancora lì primo in classifica, sta a significare che margini per arrivare lì ce ne sono per tutti. Quindi io credo che sicuramente possa ambire i playoff se gioca come quelle poche partite che ho visto giocare io, sicuramente sì, perché ha messo sotto per squadre che la sovravanzavano in classifica, quindi non vedo perché non possa ambire a una classifica importante a fine stagione.
Senti, e Baroni che dice della sua esperienza di un mese ad Ancona?
Ma lui Ancona la ricorda più per l'annata fatta da giocatore che non per il mese fatto da allenatore.
Dai, io parlavo di come allenatore, però.
Sì, no, è stata una parentesi non positivissima della sua carriera, quindi l'ha vissuta come altre traversie. Gli è servito d'esperienza, perché anche le parentesi negative fanno parte di un bagaglio di un allenatore, di una persona, perciò la ricorda così. È chiaro che un mese è niente nel panorama di un allenatore, quindi non è che può essere tra i ricordi più...
Certo, esaltante. Beh, io ricordo che lui, una curiosità su Baroni, che il sabato c'era sempre la rifinitura a Camerano quell'anno e lui, finito l'allenamento, tornava al Del Conero di corsa, quindi a piedi, correndo.
Vuol dire che stava molto meglio di adesso, perché poverino adesso c'è un'anca che lo fa tribulare da un paio d'anni e non potrebbe
quindi
assolutamente
non potrebbe farlo.
Di corsa neanche 200 metri. Perciò magari ecco, potrebbe ricordare con piacere quel tipo di esperienza.
Senti, no, Andrea, comunque, no, finisci pure, scusami.
No, niente, volevo precisare che Marco è un tecnico veramente preparato e bravo perché è coerente, sempre trasparente con quello che fa e che dice, quindi... È una persona schietta e una persona onesta, credo che...
Ma infatti a Pescara è molto ben voluto, io insomma durante la settimana spesso sono anche a Pescara e sento i commenti anche di colleghi, non solo quindi della gente normale, anche, è molto stimato anche nel periodo in cui non andavate bene, perché
sì,
lo ricordiamo, il Pescara all'inizio ha sofferto parecchio, insomma.
Mi facevo proprio a questo, che insomma Ancona è stata una parentesi... non bellissima, però va a suo onore secondo me il fatto che le persone per bene comunque alla fine vanno sempre in giro a testa alta e non è che si possano giudicare da quello che i risultati o le classifiche poi alla fine si mettono di fronte.
Andrea, allora ci è arrivato, dopo ti lascio un messaggio carino, perché c'è un antefatto, tu ovviamente lo conoscerai dai tempi in cui eri giocatore dell'Ancona, l'attuale allenatore dell'Ancona Giovanni Cornacchini, ospite della nostra trasmissione poco prima di Natale, l'abbiamo messo in collegamento con Jimmy Fontana, anche lui quel giorno ospite, perché sapevamo che insomma da giocatori ogni volta era un problema. Esatto, ti chiede Simone, Franz, una voce non dai protagonisti, che eri tu che eri un difensore così, così buono, fra virgolette, perché non ci racconti gli scontri tra Cornacchini e Fontana quando giocavano contro? Te lo chiede Simone.
Ma erano nasi rotti ogni volta che ci si incontrava, non c'erano quelle cose strane e anche casuali, perché chiaramente non c'era nulla di personale tra loro, però andava sempre a finire che Jimmy picchiava Giovanni.
Beh, quello, su quello non avevamo dubbi, perché con Jimmy insomma in pochi la passavano liscia. Però Andrea, qui tutti dicono che tu eri un difensore buono, ma io qualche stecca qualche tua me la ricordo, infatti. Però soprattutto quando magari ti passava davanti qualche ragazzino più veloce, perché diciamo che
io
Andrea,
quando non ci arrivavo
Andrea era giocatore di grande classe, poi magari sul piano proprio della velocità pura ogni tanto qualcuno che ti dava fastidio.
Però io ero lento di natura, quindi li soffrivo terribilmente quelli veloci,
e quindi
gli arrivava perché provavo a prendere il pallone, ma prendevo le gambe, non è che la cattiveria non fa parte di me.
Ecco, ho capito, era del tutto involontario, insomma.
Quasi sempre.
Ho
ancora un ultimo messaggio.
Guarda, stanno arrivando tanti di messaggi per
ti
Andrea.
Ti chiedono a quando una panchina tutta tua?
Bah, il mondo del calcio è in grande difficoltà, questo lo vedete, sono migliaia di allenatori, ci sono tanti, bisogna essere grati di quello che si ha in questo momento, lavorare in uno staff importante già per me è gratificante, partire da solo significherebbe partire, ma ci ho pensato già da anni fa, non è una riflessione che faccio adesso questa sola, in coinvolgere voi. Partire da solo significa partire dal monto, dal basso, e poi difficilmente devi vincere sempre per poter ritagliarti spazi importanti. A un certo momento della carriera uno deve scegliere. Io anche per carattere credo di aver più sceglievo di fare giovanili, mi sarei fossilizzato, diciamo, su un settore giovanile magari di qualità, che sarebbe stato comunque una cosa molto piacevole, molto gradevole. A livello di prime squadre, se non fai il salto abbastanza in fretta, difficilmente lo fai più tardi, quindi
Andrea, poi
preferisco restare all'ombra in
Andrea,
un palcoscenico importante, che non stare in prima persona in categorie che
inferiori,
che non è calcio, certo, vero e proprio, e quindi ecco, diciamo che è stata una scelta fatta già diversi anni fa e ponderata abbastanza. Poi dovesse sempre capitare la famosa colpo di fortuna, non è che gli si volta le spalle, però non ci credo neanche più di tanto, quindi per come vanno le cose sono soddisfatto di quello che faccio adesso e mi auguro di mantenere determinati livelli,
okay,
perché è piacevole e gradevole farlo a questi livelli.
Andrea, un grosso
ti salutiamo con un messaggio di Alessandro della Palestra Eschilo, che ti saluta, dice: ciao grande Andrea, in bocca al lupo.
Saluto tutti quelli della palestra che mi hanno... ci ho lavorato diversi mesi, 2-3 anni fa, e sono fantastici, quindi ricambio i saluti e vi ringrazio dell'opportunità.
In bocca al lupo Andrea, davvero.
Buon proseguimento a voi.
Noi ti ringraziamo per la presenza, e un in bocca al lupo grosso a te e ovviamente anche a Marco Baroni, che mi saluterai, insomma.
Senz'altro, subito.
Ciao Andrea,
un forte
grazie.
Abbraccio, ciao Andrea.
Grazie a tutti,
ciao.
A voi, grazie.
Salutato il nostro caro mitico Andrea Bruniera, siamo un pochetto in ritardo, alle 19.06, se Stefano è d'accordo io lancerei subito il secondo spaccato pubblicitario, e al ritorno dovrebbe essere finalmente l'ora di Giovanni Cornacchini.
Tutto bianco rosso. Che palancona domenica? Vince? Pareggia? Scommettici su. Ti aspettiamo all'agenzia Goldbet di via Pontelungo 15-17, zona Pinocchio ad Ancona. Scommesse sui campionati di calcio di tutta Europa, Champions ed Euroleague, e poi basket, volley, tennis e tanti altri sport. Alla Goldbet troverai quote molto interessanti e tanti tipi di scommesse, come il live virtual. La domenica inoltre si può seguire la Serie A in agenzia con la possibilità di giocare live. Vieni a trovarci alla Goldbet di via Pontelungo 15-17, zona Pinocchio ad Ancona.
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con ingredienti genuini, e per i più golosi il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso. 19:10, bentornati a Punto Biancorosso, la puntata della vigilia. Domani, ore 17, Ponte d'Era Ancona, in diretta esclusiva sulle onde di Radio Tua, con la radio cronaca di Paolo Papilli, il commento tecnico di Ferdinando Vicini. Ma a proposito di Ponte d'Era Ancona, a proposito di vigilia, e la vigilia si deve fare con l'allenatore. Buonasera, nel frattempo, Giovanni Cornacchini, che credo sia arrivato a Ponte d'Era.
No, ancora non
ancora
sono
neanche.
No.
Ciao Giovanni, com'è? C'è brutto tempo?
No, adesso no, siamo vicini all'arrivo, ma non c'è brutto tempo, non piove, quindi ancora non siamo arrivati.
No, questo è importante, lo chiedevo in chiave anche domani, insomma, ecco, perché sì, il campo asciutto no, mi conforta.
Meglio. Anche a me.
Senti Giovanni, ieri abbiamo ascoltato, per quanto ci è stato possibile, Paolo Indiani, che ha cominciato a lamentarsi da 48 ore prima. Ci arriva la squadra più forte del girone in questo momento, abbiamo ceduto Grassi, siamo spacciati.
Che devo dire? No, io sono convinto che per noi non sarà una partita semplice, nonostante le loro assenze, no? Visto l'assenza di Grassi che poi è andato via. Ma io dico che in queste circostanze qua le squadre si compattano, e quindi sarà molto complicata come partita. Però è una partita anche questa alla nostra portata, se siamo concentrati agonisticamente, pronti ad affrontare questa partita, insomma, probabilmente riusciremo a fare bene, me lo auguro.
E tra l'altro Giovanni, ci conforta, a parte il risultato, ma la prestazione di domenica scorsa, no? Perché è in linea con un trend che ormai non è più una o due domeniche.
Vi state... Deve essere, sì, sì, deve essere così per ottenere i risultati, soprattutto in questa categoria con squadre organizzate forte, devi metterci quel qualcosina in più che noi in questo momento qua riusciamo a mettere. Quindi mi auguro che sia così anche domani, ripeto, troveremo delle difficoltà perché troviamo una squadra che ha bisogno di punti, che viene da una sconfitta molto brutta a San Marino, quindi poi ripeto, per questa settimana è stata una settimana per loro complicata, visto le partenze di Grassi, che per loro è un certo giocatore importante, quindi sicuramente non sarà una partita facile per questi motivi qua, perché di solito poi quando l'allenatore piange un pochettino troppo e la squadra si compatta, tu trovi delle difficoltà sicuramente.
A livello tecnico-tattico non si dovrebbe discostare molto dalla partita di domenica scorsa per quanto riguarda l'atteggiamento dell'Ancona, che però dovrà rinunciare, oltre a San Pietro, che comunque domenica scorsa non ha giocato, anche a Marco Mallus, che non ti sei portato con te a Pontedera.
Sì, sono le uniche due assenze, fuori che sono rimasto a casa, sono infortunati, quindi abbiamo fatti recuperare. No, l'atteggiamento nostro deve essere quello di domenica, proprio vogliosi di ottenere il risultato, bisogna correre tanto, essere aggressivi, molto aggressivi. E mi auguro che da parte nostra si capisca, sicuramente si capisce che è un momento positivo, quindi bisogna assolutamente sfruttare queste cose qua, chiaramente con l'attenzione massimale, perché ripeto, sono partite anche questa molto complicata, visto che è una squadra organizzata, una squadra che gioca 5 dietro, per cui è difficile da perforare, insomma. Il campo in sintetico, quindi loro sono, anche da quel punto di vista lì, sono avvantaggiati, però noi siamo pronti ad affrontare questa partita.
Giovanni, sei orientato anche domani a riproporre Paponi in panchina, magari per sfruttarlo insomma poi nel momento giusto?
Ci può stare anche un discorso del genere, visto che secondo me Daniele è un giocatore, ripeto, che non devo scoprire io, perché è molto forte, un giocatore che ci ha fatto la differenza in queste ultime due partite. Secondo me ha ancora bisogno di minutaggio sulle gambe, nel senso che secondo me non ha ancora tutta la partita, può tenere tutta la partita, questo è il mio pensiero, magari non è giusto, gli altri secondo me stanno molto bene, quindi non vorrei cambiare niente, però che ancora oggi c'è un po' di tempo, quindi fino a domani ci devo pensare bene.
Beh, anche perché lui è utilizzato a partita in corso, e tu mi sembra che molte volte ci hai sottolineato come avere in panchina delle alternative che possano...
Ma non solo lui, anche insomma, sono diverse le alternative, quindi è chiaro che lui è un giocatore che non deve essere un'alternativa, deve essere una certezza, che lo è, però ripeto... ha avuto bisogno di tempo perché ha avuto delle problematiche soprattutto nel giorno d'andata, adesso sta secondo me facendo molto bene, quindi verrà utilizzato come è giusto che sia.
Allora andiamo con i messaggi alla 334 35 20 488, collegato con noi il tecnico dell'Ancona Giovanni Cornacchini, che è ancora questa è una notte di colore sul pullman in direzione Pontedera. Mister, mi fa impazzire quando vedo il pressing dell'Ancona sui terzini, il portiere avversario è sistematicamente costretto al rinvio lungo e puntualmente recuperiamo palla. Sintomo che l'Ancona sta molto bene fisicamente, una cosa di cui si è, fra virgolette, lamentato anche il tecnico della Reggiana Colombo, additando come, oltre all'assenza di Ruopolo, come questo il problema della sconfitta della Reggiana domenica scorsa ad Ancona.
Noi, secondo me, per fare i risultati dobbiamo lavorare in questa maniera qui. Quindi grande intensità, io vedo come va sull'inizio gioco delle squadre avversarie, come attacca Tavares e gli avversari, quindi vuol dire che la palla sulla linea difensiva non arriva il più sporco possibile, perché ti dà una grandissima pressione, quindi deve essere così. In questo momento qua riusciamo a farlo bene, quindi bisogna continuare.
Non so se sei d'accordo con me Giovanni, che la squadra sta ricalcando poi il campionato l'anno scorso, adesso con i dovuti paragoni, anche fisicamente l'anno scorso ci abbiamo messo un po' per ingranare, poi da dicembre, gennaio in poi la squadra non ha avuto più rivali, e anche quest'anno comunque la squadra a dicembre, fino a novembre-dicembre, ha veramente cambiato passo anche fisicamente, sta molto molto meglio gli avversari.
Secondo me, oltre dal punto di vista fisico, è un discorso anche mentale, perché è fondamentale aver preso coscienza delle proprie forze, quindi con questo probabilmente ti dà anche la possibilità di far viaggiare molto di più le gambe, ma anche dal punto di vista stiamo molto bene, credo che le cose vanno bene, quindi ripeto, non dobbiamo farci prendere da nessun entusiasmo vario, però siamo convinti che insomma che si può fare bene, quindi i ragazzi hanno tutti voglia di emergere, tutti voglia di giocare, quindi si alza il livello dell'allenamento, questo grazie a loro chiaramente, perché ti danno la possibilità di poter cambiare senza avere dei grossi problemi, quindi è un applauso che devo fare, che lo meritano veramente.
Dicevo, Giovanni, volevo un attimo fare una parentesi su Tavares, no? Che molto spesso anche io in passato l'ho criticato, ma che secondo me adesso in questo tuo modulo, in questo tuo assetto, è un giocatore determinante per il lavoro che fa e per come poi riesce anche a fare la giocata di qualità, perché non dimentichiamo che a Savona il gol ha fatto Paponi, ma il cioccolatino glielo ha servito Tavares, no?
No, ma io sono molto molto contento di Diogo, perché secondo me ha avuto una trasformazione impressionante a livello di mentalità soprattutto, nel senso che avere un attaccante che ti garantisce questo tipo di pressione, questo tipo di forza, io guardavo anche contro la Reggiana, ogni volta che cadeva la palla, sulle seconde palle c'era sempre lui, quindi ci faceva ripartire bene, quindi a parte il gol che probabilmente io sono convinto che arriverà, però secondo me sta lavorando come io voglio, insomma, come sono contento che sia.
Poi, allora, messaggio ancora. Gino ti dice vai avanti così, grande mister. Poi una domanda sul futuro. Se a giugno arriva una proposta dalla B, che fai, Giovanni?
No, non arriva assolutamente niente. No, ma io qua sto molto bene, ma mi sembra che l'ho già detto anche precedente. L'importante è chiudere, fare bene, cercare di fare più punti possibile, soprattutto per ottenere la salvezza immediata. Poi mi auguro che ci si possa divertire.
Poi c'è Gianni dalla stazione che vuole vederti in panchina con giacca e cravatta, che non credo che sia però l'abbigliamento adatto per uno che si muove come te.
No, ecco. Lo so, così non sto proprio benissimo, lo so. È la cravatta, però faccio fatica, ma va bene lo stesso, è importante. È che mi auguro di essere lì ancora, insomma, in panchina.
Poi Gianluca ti chiede se Paponi giocherà dall'inizio, ma hai già risposto. Gianpaolo, prima parlavamo con Andrea Bruniera da Pescara, Melchiorri è bravo, era la mia cagnara, fra virgolette, con Obedio. Mi tengo d'Orazio che è un fenomeno lì dietro. Ti stupisce oppure ti soltanto una conferma il miglioramento di Tommaso d'Orazio?
No, ma Tommy è un giocatore, secondo me, di grande qualità. Poi ha una qualità incredibile, quello che ha una personalità assurda, nel senso che non ha paura di giocare la palla, è forte di testa. È un giocatore che secondo me ha fatto molto poco rispetto alle qualità che ha fino adesso. Insomma, un giocatore, vedere insomma chi è che gioca anche in categorie superiori, questo è un giocatore che poi mancino, insomma, un giocatore forte, ma sinceramente non sono stupito, l'avevamo visto l'anno scorso, il direttore l'aveva visto l'anno scorso, l'aveva visto molto bene. È chiaro che le categorie sono diverse, però secondo me è un giocatore forte. A
proposito di futuro, fanno due ipotesi. La prima, vado per gradi, se arriva una chiamata dal Milan, cosa fai?
È impossibile. Okay. Non faccio niente.
Io se alleni Inzaghi, Giovanni, secondo me ci puoi stare alla grande tu al Milan. Ma a parte questo, ti dicevo andavo per gradi, perché secondo me la vera domanda arriva adesso. Se te chiama l'Ascoli in B, cosa fai? Ce vai?
Anche lì è possibile.
Perché dici dopo la tua esultanza nel derby?
Però Giovanni, quando il primo giorno che sei arrivato, l'anno scorso, quando ci fu la presentazione all'Ancona Point, no?
Sì,
tu mi dicesti non avrei... ci siamo salutati e poi... mi dicesti proprio non avrei mai pensato che mi chiamasse l'Ancona. O ricordo male?
No. Sì, no, è vero, ma soprattutto perché per quello, per gli screzi così, ma in maniera sportiva, no, c'erano stati, quindi era una cosa inaspettata, ma sono stato molto contento, ma molto contento.
Lo vediamo.
Non si nota, ma infatti ti stavo dicendo, ti senti ormai questa squadra nelle vene?
Sì, io ti dico, io ci metto tutta la passione che uno si può mettere, quindi sono così, la vivo a 360 gradi. Era molto intensa, quindi mi rendo partecipe, insomma, sono molto molto vicino.
Senti, domanda che si fa spesso agli allenatori, ma te la fai banale, però stavolta mi interessa. La verità però, Giovanni,
sì,
firmeresti questa sera per un pari?
No. No, ma in questo momento qua bisogna...
Bisogna battere il ferro finché è caldo.
No, sì, io sono convinto di questo, ma quello... Senti, i calcoli in questa maniera qua secondo me non, attualmente non si possono fare sicuramente, nel senso che un momento positivo, poi le cose possono anche andare male, perché possono anche andare male, però è un momento di azzardare qualcosa, insomma, secondo me non firmerei assolutamente quel passo.
E se potessi decidere tu, la giocheresti su un qualsiasi campo in erba piuttosto che su quello in sintetico?
Non lo so, è chiaro che un piccolo vantaggio da quel punto di vista lì ce l'hanno, visto che è un campo che conoscono bene, però ci ha portato bene contro tutto cuoio, quindi facciamo finta di niente.
Senti, però tu non firmeresti per un pareggio, ma se domani l'Ancona vince, a quel punto difficile anche nascondersi,
no,
eh?
No, ma noi non ci dobbiamo nascondere da niente, noi dobbiamo fare i punti per riuscire a tenere la salvezza immediata, quella che conta più di tutti è questo. Poi ottenuta quella, dico che...
Non manca tanto Giovanni alla salvezza.
Sì, no, lo so, però... non manca tanto, però dobbiamo lavorare per questo obiettivo qui, che è il primo. Poi dopo vediamo, però l'obiettivo principale è questo, quello di riuscire a ottenere... Che sembra assurdo, no? Uno dice così, però è la realtà, uno deve pensare a questo attualmente, poi dopo si vedrà.
Senti Giovanni, c'è Gianluca che non so se è diventato il tuo procuratore, ma a me risulta che tu non neanche ce l'abbia, però Giovanni è a Fano, ci andresti? Troppi il passo indietro, a Fano tra l'altro.
No, vabbè, ma io a Fano...
Ci vai tutte le sere a casa?
Sì, sono a casa, c'ho casa lì. Ci
Bene. Giovanni, ti salutiamo e naturalmente in bocca al lupo, ci vediamo domani e io ti devo dire, stai conquistando tutti e confesso insomma che poi non ti ho mai nascosto qualche critica i complimenti delle ultime domeniche, soprattutto di domenica scorsa, sono assolutamente stato lieto di farteli, perché devo dire che il processo di crescita dell'Ancona io lo vedo anche nel tuo processo di crescita, perché fai delle scelte anche che qualcuno giudica azzardate, ma che trasmettono un messaggio chiaro alla squadra, e probabilmente perché ti sei convinto che questa squadra, al di là della tua dichiarazione sulla salvezza, che poi è comprensibile, no, ma credo che tu ti sia convinto che questa squadra ha potenzialità inespresse ancora.
No, ci sono dei momenti, secondo me, queste sono le valutazioni che uno fa, quindi vedendoli allenare tutti i giorni, vedendo la squadra ogni giorno, fa delle valutazioni, e le valutazioni sono fatte non a caso, ma cioè, ci sono dei momenti magari che uno non deve azzardare, altri momenti come questo dove io anche la partita di L'Aquila mi ricordo, dove probabilmente era molto azzardata anche la mossa di Raffa Bondi, però in quel momento lì ero convinto che ci potesse stare, insomma,
i due attaccanti no? Che hai messo alla fine,
attaccanti anche, no? Che ho levato il centrocampista, metto Raffa Bondi a fare il centrocampista, quindi lì era ancora più azzardata, però ti dico, ci sono dei momenti nella vita e soprattutto nel calcio dove uno deve usare qualcosina,
poi
le cose vanno bene, però
certo. Giovanni, il 4-4-2 di domenica, il 4-2-4 scusa, a un certo punto di domenica, perché era un 4-2-4 a tutti gli effetti.
Beh, i giochi con due punte centrali e due esterni di attacco, ma se lo fai con l'intensità giusta se si lavora tutti da squadra, io dico che si può giocare tranquillamente così anche. Però bisogna stare bene dal punto di vista fisico, insomma sono tante le cose che uno deve valutare, però
è stato un bel vedere quel secondo tempo, lasciatelo dire.
Sì, no.
Meglio che con l'Ascoli, Giovanni, secondo
sì,
te?
meglio.
È stata una partita diversa, però sì,
meglio sotto l'aspetto proprio sì, del gioco, meglio.
Sì, secondo me probabilmente sì, dopo con l'Ascoli si è rimasto anche in 10, quindi insomma non era facilissimo, però no, sono contento, ripeto. Non sono molto sereno per questa partita qui, ma però c'è la convinzione da parte di tutti che si può fare bene, quindi partita complicata, ma si può far bene.
Ti saluto con questo SMS di Francesco: ormai mister Cornacchini, hai battuto l'Ascoli e fai parte della storia biancorossa.
Ma questo mi fa piacere, perché è una cosa che anch'io mi sono divertito molto per quella partita lì.
L'abbiamo notato anche a fine partita, poi
sì,
e lì qualcosa è cambiato nella squadra, Giovanni. Lì qualcosa
sì,
è cambiato.
Sì, può essere. Sicuramente a livello di convinzione è sicuro, voglio dire. È sicuro, ci ha dato una grandissima autostima, una grandissima forza. Però, ripeto, le insidie sono dappertutto, quindi bisogna non pensare. Bisogna pensare al presente, quindi bisogna darsi da fare già da domani, che sarà difficile lo stesso.
In bocca al lupo, bocca al lupo Giovanni, Giovanni. Domani.
Ciao. Ciao,
ci vediamo domani.
Siamo arrivati adesso, quindi siamo a
ciao, ciao.
Ciao. Va bene, arrivederci.
Senti, al volo poi andiamo in pubblicità.
Sì.
Secondo te, con questa storia della salvezza, che loro fanno bene a dichiararlo al pubblico, a dichiararlo a
non
noi.
Non ci crede più neanche Cornacchini.
Esatto, questo volevo chiedere.
Non ci crede più neanche Cornacchini, però lo dice perché giustamente ancora regge la storia.
Sono assolutamente d'accordo con te, ormai a 32 punti, insomma siamo a 4 vittorie, da 3 vittorie e mezzo dalla salvezza.
Soprattutto abbiamo ormai visto e affrontato tutte le squadre, ce ne sono alcune che obiettivamente insomma penso che facciano fatica, al di là del valore dell'Ancona, ma facciano proprio fatica a stare in questa categoria, cioè in altri gironi squadre come il San Marino, come il Sant'Arcangelo, insomma... Non credo
che farebbero molta strada.
Sì, non avrebbero fatto i 19 punti del Sant'Arcangelo e i 15 del San Marino.
San Marino che tra l'altro ha battuto proprio sabato scorso 3-0 il Pontedera. Va bene, 19-28, ultimo spaccato pubblicitario. Al ritorno faremo un saltino a Pontedera con il collega Lorenzo Lazzarini.
Tutto biancorosso.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214
1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81. Ti aspettiamo con i favolosi saldi su camiceria, maglieria, giacconi e pantaloni, con saldi reali dal 20 al 40%.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info, prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Me fa, bau, come... Bau mi rifà e io non capisco. E lui, Bau, B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali. Via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri 1. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino, prezzi all'ingrosso, ingrosso in via dell'Industria 4A, dettaglio via dell'Industria 2A, specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso. 19:31, ultima parte di Punto Biancorosso, la puntata del venerdì della vigilia di Pontedera Ancona in diretta esclusiva, in Radio Cronaca diretta esclusiva domani alle ore 17, qualche minuto prima il collegamento con la Radio Cronaca di Paolo Papilli, il commento tecnico di Ferdinando Vicini e per le ultime da Pontedera ringraziamo per aver accettato il nostro invito al collega Lorenzo Lazzarini del Tirreno. Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Ciao, buonasera a tutti.
Che aria tira Pontedera? Ieri abbiamo sentito Indiani che era arrabbiato, per fare per un eufemismo, per la cessione di Grassi.
Sì, un'aria pesante, cioè il gruppo è unito, nello spogliatoio non ci sono spaccature perché comunque sono ragazzi che giocano insieme da anni e si conoscono. È chiaro che ha portato un bello scossone però la cessione di un giocatore come Grassi, che ha segnato, se non sbaglio, 45 reti circa nelle ultime due stagioni, due stagioni e mezzo, compresa questa, è un giocatore che in categoria fa la differenza, quindi ha spostato un po' gli equilibri e insieme a lui la probabile cessione di Caponi, che a questo punto appare certa.
Al Pisa, no?
Sì, al Pisa. Non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte delle due società.
Che sarebbe la terza cessione, giusto, in questa finestra di mercato?
La quinta,
perché se n'è andato anche della Latta, no? Nella giornata di ieri, se non erro,
della Latta al Grosseto l'altra settimana. Poi c'è stato il portiere Ricci alla Pistoiese, Paparusso in prestito al Grosseto e Allegra che è tornato al Napoli e poi è stato girato al Sud Tirol in prestito. Queste sono tutte cessioni comunque non per decise dalla società, diciamo i giocatori hanno richiesto e la società ha cercato.
Senti Lorenzo, è stata un'offerta irrinunciabile quella dell'Ascoli, sia per la società che per il ragazzo?
Sì, si parla di 100.000 euro, soldi che ovviamente fanno comodissimo a una società come il Pontedera che punta alla salvezza e a tenere il bilancio a posto, quindi sacrifica un giocatore in virtù di questa cifra importante e inoltre comunque il giocatore ha voluto andarsene. È stata una sua decisione e la società l'ha accontentata.
Anche perché sembrano 120.000 euro per 18 mesi, un contratto abbastanza, fra virgolette, folle da rifiutare.
Sì, sì, qualcuno a Pontedera ha storto il naso perché Grassi era tornato da Salerno, cioè ha premuto anche lui per tornarsene da Salerno in estate per volontà familiari, cioè torna in Toscana per stare vicino alla famiglia. E quindi come piazza Salerno e l'Ascoli credo siano equiparabili. Mentre invece adesso se ne va a gennaio ad Ascoli, qualcuno a Pontedera non è piaciuta questa decisione, quindi non si sono lasciati bene, diciamo, grazie.
Io avrei voluto così, giusto vedere se l'avessero offerta questi che storco nel naso tutti quei soldi, perché sono veramente tanti.
Certo, no, quello sicuramente, quando si parla di soldi poi ognuno chiaramente fa ciò che vuole, però il tifoso va capito.
No, certo.
Uno ragiona col cuore più che col portafoglio.
No, sicuramente va capito. E quindi diciamo che non parlo della squadra ma della tifoseria, ecco, c'è un po' di scollamento con la società, insomma, mi sembra di aver capito.
C'è anche un SMS di Gianluca che ti chiede, Lorenzo, come l'ha presa la tifoseria queste cessioni?
La stessa domanda del nostro ascoltatore.
Male perché l'ha presa come una smobilitazione al mercato di gennaio, poi la società ha fatto capire invece che non c'è alcuna smobilitazione, ma sono appunto i giocatori che hanno chiesto di andarsene e in questa settimana sono stati promessi rinforzi che dovranno arrivare appunto entro la chiusura del mercato. Certo, una parte del budget a disposizione, compresi i soldi arrivati all'Ascoli, serviranno per intervenire sul mercato, quindi sono arrabbiati per le cessioni, però dicono aspettiamo la fine del mercato e della stagione anche per giudicare. Sicuramente saranno molto arrabbiati se le cose dovessero andare male.
Secondo te, visto che comunque l'Ancona incontrerà il Pontedera prima che possa utilizzare rinforzi che immagino sta cercando e che cercherà negli ultimi 7-8 giorni di mercato, no? Ecco, secondo te quanto ha perso il Pontedera dal punto di vista tecnico con la cessione di questi giocatori? Perché poi Grassi lo conosciamo tutti, insomma, no? Però ecco, gli altri magari no. Tu ci puoi dire se complessivamente la rosa ha subito veramente un downgrading tecnico, diciamo?
Sicuramente anche con Caponi, perché con gli altri giocatori non c'erano già nella partita contro la Spal, che il Pontedera ha vinto in casa 2-1, sicuramente anche un buon gioco, quindi diciamo che senza vari della Latta e Paparusso, Allegra anche che non ha mai giocato, è stato sempre infortunato, di questi se ne può fare a meno. Caponi era un po' l'uomo simbolo della squadra, sia per quello che dava, per quello che rappresentava cioè nello spogliatoio, e quindi per perdere più del 50% forse come potenziale il Pontedera senza questi due giocatori. Ha dei buoni elementi in attacco come Cesaretti e Libertazzi che possono dare ugualmente fastidio a una squadra come l'Ancona, ma sicuramente diciamo poteva trovare un Pontedera più forte dal punto di vista tecnico, ma sicuramente sarà soltanto molto motivato perché dopo queste situazioni la squadra ha voglia di riscatto ma dal punto di vista tecnico il Pontedera ha perso tanto.
Senti, l'ultima domanda, poi ti lascio. 3-5-2 confermato, come accoglierà l'Ancona il Pontedera domani in campo?
No, il solito schieramento, ecco, un punto di forza è proprio la coerenza tattica di Indiani, che ha abbandonato pochissime volte il 3-5-2. Quindi l'Ancona, se deve temere una cosa, il Pontedera è proprio l'organizzazione di gioco. Quindi l'accoglierà col solito modulo, densità centrocampo e due punte, una più come definitore, Cesaretti, e uno Libertazzi, che invece farà la prima punta.
Ex Juve, no? Libertazzi, sì. Giusto?
Sì, sì, è in proprietà fra Juventus e Novara, e adesso è in prestito a Pontedera.
Va bene, Lorenzo, grazie per il tuo prezioso contributo, alla prossima.
Ciao, grazie, ci vediamo domani. Ciao. Sì.
Fanno un po', fra virgolette, no, le vittime, insomma, c'è, non c'è una grande area a Pontedera. Io diffido sempre di queste situazioni.
Ma se poi è vero che la società, questo poi è da vedere, no? Da accertare, perché c'è sempre questo giochetto, la società dice, quasi tutto quando parte un giocatore forte, è il giocatore che ha fatto la scelta, non potevamo trattenerlo, e quindi c'è un po' questo giochetto di far passare scelte societarie come delle scelte individuali giocatori, dei giocatori. Io penso che, come sempre, poi dipende dall'andamento della partita, cioè i tifosi del Pontedera penso che faranno il tifo per la loro squadra, al di là della rabbiatura. Penso che ci sarà sicuramente un compattamento della squadra, che almeno sul breve, diciamo a breve scadenza, si riesce spesso a supplire anche alla carenza di giocatori forti che mancano.
Siamo rimasti indietro di qualche sms, se non erro, Stefano, arrivato al 334 35 20 488. Allora, da tutto mercato web Papponi interessa Cittadella e Varese, l'abbiamo letto anche noi, sono soltanto voci, assolutamente Papponi non si muoverà ad Ancona per in questo mercato di gennaio. Ferdinando, sì, me lo confermi?
Sì, ma tra l'altro poi Papponi è in prestito, quindi tra l'altro occorrerebbe un accordo fra Bologna e Ancona con il giocatore che ritorna al Bologna
per andare al Cittadella. Sì, non ce lo vedo sinceramente. Poi, che fine ha fatto Barilaro, che l'anno scorso giocava tanto bene e incideva nei risultati? Scelta tecnica.
A me Barilaro, io l'anno scorso l'avevo quotato come uno dell'esterno più forte della Serie D. Secondo me è una questione di maturazione e di personalità, perché abbiamo visto che anche Di Dio all'inizio, no? Cioè, Coracchini è partito con Di Dio e Barilaro esterni di difesa nella prima partita. Poi tutte e due avevano perso il posto, poi Di Dio ha avuto la fortuna e la bravura di sfruttare l'occasione, mi pare,
con l'infortunio di Ticangi,
a Forlì.
Esatto.
A Forlì, perché era finito fuori squadra anche Di Dio, si è ripreso il posto e non lo ha più mollato, cosa che ha fatto anche Lori. Aspettiamo che torni fuori, che torni a galla.
Io credo
anche
che ci sarà, soprattutto dopo la salvezza fra virgolette matematica, spazio per tanti che hanno giocato poco, e non parlo solo di Barilaro, parlo anche di un Bambozzi, di un Gelonese. Ieri tra l'altro Sandro Marcaccio ha detto che su Gelonese ancora ci punta tantissimo.
Sì, questo è un suo pallino. A me invece convince di più Bambozzi, che tra l'altro ha giocato una bellissima partita all'Aquila quando è stato impiegato. Però ecco, sono convinto che piano piano, no, come Cornacchini dopo i primi rovesci corse ai ripari e scelse l'esperienza, perché non ci dimentichiamo che in campo c'era Cangi, che in campo c'era Prea, che era seduto in panchina Di Dio, si fece male Cangi a Forlì, entrò e tornò in campo Di Dio. Io credo che ci sarà anche modo di recuperare Barilaro, che secondo me le qualità le ha per giocare in questa Lega Pro. È una questione di personalità, cioè di ti ricordi, notavamo che gli scottava un po'
palla,
il pallone tra i piedi,
sì,
no? Quindi è una questione di personalità, di crescere proprio come personalità e come modo di stare in campo.
Allora, abbiamo il numero di biglietti venduti, credo, però dalla faccia di Stefano non mi è sembrato un gran numero. Possiamo comunicarlo in diretta, Stefano, visto che lo sai tu e non lo sappiamo noi.
No, diciamo che poteva andare peggio.
Sì, immagino. Tre sicuri, perché l'ho visti su Facebook.
Ecco,
che
no,
erano,
no, tranquillo.
Che
no,
erano
no, sicuramente sono di più, diciamo che qualche pulmino ci esce. Sono circa una ventina. Una ventina e
biglietti. Ma tanto purtroppo
staccati.
I numeri sono questi, ragazzi, in trasferta c'è poco da fare.
Sì, ha fatto eccezione solo la trasferta di metà novembre a Ferrara con la spalla,
perché
c'era il gemellaggio,
non era la tessera obbligatoria.
Sì. Però io torno.
Tra l'altro, scusa Ferdinando, se ti interrompo, noi avevamo lanciato la notizia, perché era stata lanciata delle trasferte libere per i tifosi del Pisa, è stato bloccato il programma per i tifosi del Pisa, quindi anche i tifosi del Pisa vanno in trasferta ancora con la tessera del tifoso.
Con la tessera. E quando però qualcuno ci ricorda, come è stato fatto a più riprese, che I tifosi dell'Ancona non andrebbero in trasferta per motivi appunto legati all'obbligo della tessera del tifoso. Io ricordo che finora i numeri allo stadio del Conero sono stati sicuramente insufficienti rispetto al livello che la squadra ha adesso raggiunto. Forse con la Reggiana abbiamo avuto finalmente una piccola impennata, siamo andati oltre i 2000.
Tra l'altro ieri avevo fatto caso a una piccola, così chiamiamola, statistica sulle presenze allo stadio del girone B della Lega Pro. L'Ancona è al quinto posto con una media di 2.065 spettatori, comanda il Pisa con 5.579, l'Ascoli secondo con 5.458, poi Sparreggiana, appunto l'Ancona, con 2.065, chiude il San Marino a 245 spettatori di media.
Sì, va detto che bisogna tener conto anche delle dimensioni delle città interessate, che se consideri Ascoli è la più piccola di quelle che hai nominato, perché Ferrara, Pisa, Ancona e l'altra, e Reggio, ecco, Reggio Emilia sono città sicuramente più grandi di Ascoli, quindi l'Ascoli ovviamente ha riscosso l'entusiasmo della squadra costruita per vincere il campionato e poi degli acquisti che sta facendo, ma io credo che Ancona possa dare qualcosa di più.
Sì, c'è sempre la grana biglietti. Ieri abbiamo avuto ospite Sandro Marcaccio, che ha tentato di spiegare. Adesso mi è venuto in mente, anche perché poi stavamo controllando il sito del Ponte d'Era, domani i botteghini per i tifosi del Ponte d'Era sono regolarmente aperti, ed è questo anche un annoso problema secondo me, perché almeno adesso, a prescindere dal benzinaio, che i biglietti ci sono, poi purtroppo c'è stato quel problema, abbiamo la comunicazione che il Carcafè è aperto i giorni della partita comunque, anche se sarà di domenica, quando sarà, adesso ci sono tre sabati consecutivi, ma il Carcafè sarà aperto almeno la domenica mattina per fare i biglietti, però insomma, che non ci sia allo stadio un modo di prendere il biglietto prima della partita sinceramente non è una bella cosa, nonostante l'Ancona dica che anche da altre parti funziona così, ma da poche altre parti.
Ma da poche altre parti, perché personalmente mi è capitato di accompagnare, di andare con amici all'Olimpico in occasione della partita della Lazio di recente. I botteghini dello stadio sono chiusi, ma proprio nelle vicinanze dell'Olimpico ci sono punti vendita dove puoi acquistare il biglietto anche a partita iniziata. Quindi io direi che ad Ancona, per come è poi il tifoso anconetano, perché domenica scorsa è capitato a me di amici che volevano venire a vedere la partita e che non sono potuti entrare perché non hanno trovato il biglietto. Quindi insomma, mi sembra che a volte si fa anche di tutto per scoraggiare la presenza dei tifosi allo stadio.
Perché poi, nonostante tutto, uno spettatore che torna a casa, basta uno spettatore, e quello è uno spettatore perso che è difficile poi recuperare.
Sì, sì, sai, la gente arriva giù a Passo Varano e magari va lì, non trova il biglietto, si arrabbia, torna a casa e beh, insomma.
Speriamo che possa cambiare, anche se in questa stagione purtroppo credo proprio
che non cambierà.
Poi è stato spiegato,
no? Cosa era successo,
sì, sì, no,
Marcaccio
l'ha
detto,
però
è una questione strana, bisogna avere un credito per poter mettere biglietti, quindi una specie di, funziona come la carta prepagata, se finisce l'importo.
Però,
poi...
però adesso io faccio una riflessione, è anche difficile andarlo a spiegare al tifoso, sì, no? Cos'è successo?
Ma soprattutto se c'è la partita uno si deve approvvigionare per vendere i biglietti, perché insomma penso che sia normale che uno possa decidere anche un'ora prima di andare allo stadio, no? Altrimenti insomma veramente ci diamo la zappa sui piedi, insomma.
Gianni ti chiede: mi auguro che tu abbiati fatto Lazio. Ti rispondo io, Gianni, è un laziale di quelli poi che
ti
raccomando.
Gianni lo sa, anche lunedì mattina quando vado in edicola da lui a comprare il giornale, abbiamo sempre poi la consuetudine di commentare l'Ancona e poi anche un piccolo spazio per
la Lazio. Per i precedenti da Toscana e Dorici, l'ultimo stagione 67-68, Ponte dell'Ancona 2-2, grazie Gianluca. Che fine ha fatto Barerao? L'abbiamo letto, e quindi siamo alla fine di questa puntata. Ringrazio come al solito Ferdinando Vicini, che domani, ricordiamo, sarà in quel di Ponte d'Era a supportare il nostro Paolo Papilli nella radiocronaca esclusiva alle ore 16:50 circa. Quindi buon lavoro, caro
sì,
Ferdinando.
Questo io lo ricorderei, lo faccio sempre a fine trasmissione. Ricordiamo che Radio 2 è esclusivista delle partite dell'Ancona, per cui Chi vuole ascoltare le gesta dell'Ancona, sia in casa che fuori, alla radio può solo ed esclusivamente collegarsi sulle frequenze di Radio Tua. Permettimi di salutare tutti gli ascoltatori che sempre più numerosi ci scrivono, intervengono, telefonano, ci fermano per strada, ci chiedono,
scrivono sui social network.
Sui social network poi è un diluvio, ma permettimi anche di salutare un saluto particolare a Gianni della stazione, che ci segue sempre, è affettuosissimo.
Francesco, Indici si lamentava che non ci facevano fare le trasferte. Francesco, è un discorso lungo che adesso non è neanche il caso di affrontare. Un motivo c'è per cui non ci si va in trasferta, tanto la curva non ci va, e tanta gente che va in trasferta soltanto perché ci si va per divertirsi con la curva, per cantare, ha deciso di non andarci lo stesso. Encomiabili,
ne
sarebbe da farle
parlare all'infinito.
Encomiabili quelli che vanno, assolutamente, sì, i ragazzi, sì, dei Cuba, sì. Ci sarebbe da fare un applauso lungo da qui a fine campionato e anche di più, però purtroppo la maggioranza della gente non ci va per questo motivo qui. Giusto? Sbagliato? Lascio a voi l'ardua sentenza, ognuno di noi poi ha un pensiero, però purtroppo questo è, e credo che questa storia delle trasferte senza tessera, l'osservatorio ancora deve dare una risposta, ma vista la vicenda di Pisa io ho i miei seri dubbi che possa quagliarsi qualcosa.
Ma l'aria non mi pare quella di novità positive da questo punto di vista, ecco, quindi io credo che questa vicenda ormai si trascini almeno fino alla fine di questo campionato, purtroppo, perché mi piacerebbe, perché io dico che la partita di Ferrara è stato uno spettacolo, è stato proprio un bello vedere a Ferrara, ero con Paolo, abbiamo visto questo, insomma, lo stadio pieno, perché poi la gente a Ferrara ci va allo stadio, e in più c'erano 600 tifosi biancorossi, un bellissimo clima. E quindi veramente vorrei tornare a quei tempi quando la gente organizzava durante la settimana la trasferta, le macchine, ci si metteva d'accordo,
ci si incontrava in autostrada,
sì,
no?
Sì,
no.
Sì, sì. E si poteva comprare anche il biglietto a Vicenza, a Reggio Emilia, a Piacenza, dovunque fosse, una cosa normale. Purtroppo non viviamo tempi normali.
Purtroppo è così. Per Francesca la classica zappa sui piedi è assolutamente sì, magari hai ragione, ancora, però non è che ne abbia risentito quest'anno in trasferta particolarmente, però pensa cosa poteva fare magari in più.
Sì, poi non ci sono prese di posizione ufficiali e pubbliche, però sappiamo, quando ne parliamo a tu per tu, anche con il presidente Marinelli, con Sandro Marcaccio e anche con Cornacchini e anche con i giocatori, questa cosa dà fastidio, insomma, che tutti vorrebbero avere i tifosi al seguito, soprattutto poi quando vai bene, insomma, no?
Allora, grazie Ferdinando, ti ritroveremo domani, quindi ti auguro buon viaggio e buon lavoro insieme al nostro Paolo Papilli. Grazie a Stefano Fera che ha curato la parte tecnica come al solito in modo impeccabile. Torniamo in replica domani alle ore 13:10 con la puntata di Punto Biancorosso della Vigilia, ma mi raccomando, non mancate dalle 16:50 circa in diretta da Pontedera, Radio Cronaca esclusiva di Pontedera Ancona, con le voci di Paolo Papile, Ferdinando Vicini, Claudio Marconi. Grazie davvero, a domani.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Anche quest'anno Radio Tua è la radio che ti fa ascoltare in esclusiva tutte le radiocronache delle partite dell'Ancona. Ogni settimana la radiocronaca integrale e a fine gara le interviste in sala stampa. Sabato 24 gennaio alle ore 17 dallo stadio Mannucci di Pontedera, Pontedera Ancona. In diretta ed in esclusiva sui 98.5 e 92.2 di Radio Tua.